Buonasera a tutti e benvenuti, bentornati a questa puntata di Non Solo Poveri. Siamo arrivati alla puntata 34 e andiamo quasi sul finale di stagione,
lì,
vero Mario?
Verso la fine, quasi.
Sì, sì, fine giugno, oggi giovedì 20 giugno.
Era l'eccitazione.
Il regista in preda a uno stato di eccitazione celestiale ha mandato dei segnali.
Le trombe celesti.
Non so se sono arrivati in cuffia o solo, cioè solo in cuffia o anche in radio, però.
Però fa piacere, dai.
Oggi qua con noi un ospite speciale, lo so che dico sempre che gli ospiti sono speciali, ma questo è speciale
un po' più degli altri
perché
pelino.
È il rappresentante degli studenti, Livio, rappresentante al Senato accademico, giusto?
No, in CDA.
Ah, in CDA, mi scusa. No, scusa. CDA. Anche perché poi in CDA siete solo in due.
Sì, siamo in
quindi
due.
Quindi sei praticamente...
Due rappresentanti degli studenti in un CDA anche più ristretto di quello che c'era fino a marzo.
Ah, quindi praticamente siete i massimi vertici economici direzionali del Politecnico. Vabbè, in ogni caso Livio ci parlerà, ne parleremo un po',
gli richiamo l'angolino.
Sì, sì, dopo tutto suo. Faremo un paio di interventi solo con lui.
Belli mirati.
E ci parla che, di che aria tira lì.
Grazie.
Di che parliamo oggi?
Di che parliamo? Scaletta di oggi, ci spariamo un paio di eventi.
Ma
così.
Giusto un paio così, il Summer Concert.
Un bel concerto organizzato da Collegio Einaudi. Poi un concorso on the move. Un altro concorso per creare il logo di CubeSat. La giornata della trasparenza e un pizzico di Looking for a Job.
Che ci
per
sta.
Quelli che
perché abbiamo sempre piccolino. Un picco di speranza verso la fine.
Poca speranza.
Poca, questa
speranza,
volta poca.
Però gradiamo. Direi di cominciare la puntata. Questo pezzo con cui cominciamo è bello carico, anche se è un po' quel rock pop degli anni Ottanta che però
ci piace,
suonato dai. Bene, ci piace, Toto con Goodbye Eleanor.
She'll remember what she said.
C'era questo bel fluid rose, me lo stavo godendo. Sì. Ci stava bene, dai.
Di Steve Lukather, chitarrista di Toto. L'ho visto qua a Torino.
L'hai visto?
Sì, l'ho visto 2 anni fa, era alle Gru.
Ti ricordi? Tra l'altro eravamo assieme, siamo andati a vedere i Toto al Pallarufini qualche anno fa.
Nel 2007.
Quindi...
Vero. Me la stavo dimenticando questa. Bello anche quel concerto.
Porca, ero in seconda fila, quindi puoi vedere.
Sì, mi ricordo c'era Babbo Natale al basso, te lo ricordo.
È vero. Va bene, poi di concerti ne parliamo.
Va bene, parliamo.
In realtà parliamo proprio di concerti.
Parliamo di concerti.
Cioè, visto?
Già, venerdì 21 giugno, concerto organizzato dal Collegio Universitario Einaudi. Del collegio e il coro Strani Vari.
Strano ma vari.
Strani Vari, comunque. Mai l'avrei detto che un coro si potesse chiamare Strani Vari.
Sì, però c'è l'associazione Stradivari, magari, con i violini, non lo so.
Può darsi.
Può essere.
Dirigerà il maestro Simone Bertolazzi. E quindi ripetiamo, dai, venerdì 21 giugno, ora 21, nella piazza Santa Giulia, ecco.
Dopo nella chiesa di Santa Giulia. Ma è bello, visto dentro il coro, nella chiesa, un po'...
Beh, i cori io li ho sempre sentiti in chiesa, praticamente.
In piazza, no?
Poche volte, devo dire. Comunque lì sì, la chiesa di Piazza Santa Giulia è quella di Vanchiglia praticamente, no? In corso San Vicino, corso San Maurizio. Bene. Altro evento, in realtà questo non è un evento, è un concorso. È il concorso On The Move. Concorso nato con l'obiettivo di far conoscere pubblicità, progresso e promuovere presso i giovani la comunicazione sociale e al tempo stesso di raccogliere i loro stimoli, idee e suggerimenti.
All'edizione 2013 del concorso potranno partecipare tutti gli studenti universitari tra i 18 e i 30 anni che vogliono dare maggiore visibilità e promuovere la campagna a favore della donazione degli organi Tu puoi dare la vita.
A Cipicchia. In palio per i vincitori 15 viaggi a Strasburgo con visita al Parlamento Europeo. Per fare l'application per questo concorso bisogna andare al sito www.pubblicitaprogresso.org. Io ci sono andato, ma mi è apparso un messaggio con scritto: ops, questo potrebbe essere imbarazzante.
Aspita, cioè.
Quindi voi andateci, sperate di avere più fortuna di me.
Fino al 30 giugno potete avere qualche speranza di trovare informazioni, perlomeno.
Che vi devo dire? Andate e sperate di avere più fortuna di
Tentate,
me.
Tentate, provateci.
Beh, direi che andiamo veloci, così
dedichiamo tutto spazio a Livio.
Dedichiamo più spazio a Livio.
E ci ascoltiamo un masterpiece.
Altro grande, classicissimo questo.
Di Giacomino Hendrix.
Fra l'altro una cover.
Una cover
di Bob Dylan.
Tra l'altro Bob Dylan ha detto che questa cover era più bella dell'originale, scritto da lui. Cioè,
diciamoci la verità, tutti quelli che fanno le cover di Bob Dylan le fanno meglio di lui.
Ci vuole
anche
poco.
Perché ci vuole poco. E effettivamente io preferisco molto di questa versione.
E ci ascoltiamo All Along the Watchtower. There must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth.
caro buon vecchio zio Jimmy con
Giacomino e Watch
Tower. Sì, bravo.
Diciamo, questa solo, tra l'altro, è stato fatto con un accendino perché l'altra parte di slide non c'aveva lo slide lui. C'aveva l'accendino.
C'era perché se l'aveva dimenticato oppure perché...
Ma non ho più pallida idea, però c'aveva un accendino lì, l'ha preso.
E suonava da Dio questo accendino comunque, funzionava benissimo. Funzionava benissimo, va bene, torniamo a noi, parliamo di Italia Campus Focus. Allora, cos'è Italia Camp? Italia Camp è un frutto associativo di un gruppo di giovani esponenti della società civile tra i 20 e i 35 anni ed è un network che unisce 70 università italiane con istituzioni, imprese e paese per promuovere un inedito processo di innovazione sociale al fine di collegare chi ha una buona idea con quanti hanno il potere economico, culturale e politico di realizzarla. Ma che cosa ci propone questo Italia Campus?
Non lo so, chiede: hai un'idea innovativa o un progetto di ricerca che vorresti vedere realizzato ma non sai come fare e a chi rivolgerti?
No.
No,
non c'è,
problema risolto.
Basta, passiamo alla prossima notizia.
No, vabbè, solo ancora due notizie, quindi possiamo partecipare al concorso La tua idea per il paese, guarda caso patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e promosso dall'associazione che dicevi tu, Italia Camp, eccetera, eccetera, però dice che partecipare è semplice fino al 5 agosto 2013. Ma non...
No, dice di andare sul portale di Italia Camp.
Sì, arrangiatevi, tradotto.
Andare sul sito www.italiacamp.qualcosa. E...
noi vi mettiamo la pulce nell'orecchio. Poi...
sì, praticamente sì. Dice, le idee potranno essere afferenti alle seguenti aree di interesse: imprese e lavoro, politica e istruzione, ambiente e energia, infrastruttura, economia, finanza, ricerca tecnologica, culturale e sociale, un po' di tutto. Insomma,
scienze delle merendine, cioè,
andate lì,
culinaria, fate, gastronomia.
Avete un'idea vanvera che volete proporre? Andate da Italia Campus. Che probabilmente...
anche lì di nuovo, arrangiatevi, cioè, fate qualcosa. Cioè.
Insomma, infatti è proprio così.
Vabbè, io direi di togliere il foglio, faccio proprio così.
Direi che noi andiamo veramente velocissimi perché io voglio dedicare molto tempo al nostro rappresentante Lidio, quindi oggi tagliamo un po' corto su queste sulle notizie per dedicare più spazio al rappresentante
degli
studenti.
Mi sembra giusto.
E allora ci ascoltiamo un altro pezzo che, guarda caso, questo non l'abbiamo scelto né io e né tu.
Si capirà subito ascoltando.
Io ve lo dico.
Ma ultimamente sta prendendo molto posizione.
Si sta
allargando.
Il nostro regista sta ampliando il suo spettro di potere e ormai continua a infilare perle di...
Rara tamarrezza
dance. In realtà questo è un pezzo che spacca, diciamoci la verità.
Dai.
Io me lo ricordo, mi ricordo quando ero bambino, è molto potente, una dance di quelle, esatto,
la faccia della potenza.
Questa qui è veramente uno di quei pezzi dance che avrebbero potuto essere metal, cioè se l'avessero suonato
gli Iron Maiden, non lo so,
esatto. Io lo sostengo da sempre. Comunque sono i La Bouche, Be My Lover. wanna be my lover.
Che tra l'altro ho scritto anche male nella scaletta, ho fatto ape amore mio, non be my lover, sì il mio amore.
Ah,
c'è un B con due E.
Ah, è vero, ho scritto B con due E.
Ape amore mio.
Mannaggia, non te la faccio più scrivere la scaletta a te, che sbagli la grammatica inglese. È arrivato il momento di Livio, il nostro rappresentante degli studenti al CDA.
Ah, addirittura sta musica qua.
Ma è Livio, non Mario Bros.
Questo era Super Mario.
Super Mario Bros. Allora, Livio,
imbarazzate con sta roba qua, sta musica qua.
Allora, che ci racconti? Insomma, che aria tira il CDA? Che cosa, di cosa si sta deliberando? Di che cosa, di che tempi?
Di che morte
sta...
dobbiamo morire, insomma.
Di che allora, in realtà c'è una seduta di CDA domani, ma è una seduta molto tecnica in cui si affronterà il tema della programmazione triennale del personale. Invece
pensavo di circuiti
tema...
elettrici e campi magnetici, tipo
tutta
tecnica del...
No, la cosa interessante invece è che in questo periodo il Politecnico sta avviando questa fase di pianificazione strategica, di redazione di un nuovo piano strategico che andrà a sostituire quello approvato nel 2007, quello che appunto ha governato, diciamo, l'ampliamento del Politecnico, lo sviluppo dell'Ateneo in questi 5 anni. Adesso appunto bisogna creare un nuovo strumento, darsi delle nuove linee per i prossimi 5 anni, un piano che seguirà anche il termine del mandato dell'attuale rettore fino al 2018.
Sì, fra l'altro...
Quindi ieri c'è stata la prima seduta di questa commissione che andrà a scrivere queste prime linee di pianificazione strategica che poi saranno sottoposte all'attenzione di tutto l'Ateneo, discusse in maniera pubblica sia negli organi sia in assemblee all'aperto, diciamo all'esterno, fuori dalle segrete stanze del rettorato. Ho dato un calcio al tavolo, scusate.
Sì, no, verrà sodomizzato più tardi. Però...
Va bene, comunque, no, io volevo dire che, fra l'altro, questa settimana abbiamo intervistato il rettore, qua, noi di Non Solo Poli, e abbiamo parlato proprio di questa cosa. Adesso stiamo montando l'intervista video che manderemo. Infatti, colgo anche l'occasione per annunciare a tutti i radioascoltatori che...
A breve,
nella sezione interviste, ci sarà l'intervista al magnifico
rettore
Marco Gilli,
lui.
Intervista che fra l'altro andrà col video. Però io non compaio, mi sentirete come voce fuori campo.
Non riveleremo la
Mi vedo, sono dietro la telecamera. Comunque parliamo appunto anche di questi temi, cioè del piano strategico dell'Ateneo e degli obiettivi che si prefigge il Politecnico per i prossimi 5 anni, fondamentalmente. Quali sono le linee guida? Poi mi dicevi, no, che al di là del... anzi, rimaniamo un attimo ancora sul piano strategico.
Sì.
Secondo te quali potrebbero essere le nuove linee guida per i prossimi 5 anni e quale sarà la vostra voce in capitolo al riguardo e su che cosa vi batterete?
Allora, per il momento dobbiamo ancora capire come si svolgeranno bene i lavori di questa commissione. In questo momento, in questa fase, la commissione sta raccogliendo e mettendo a disposizione di tutti questi dati, questa analisi SWOT, quindi dei punti di forza, di debolezza, opportunità e rischi legati al Politecnico e ai vari rami, diciamo, dell'azione dell'Ateneo, dalla didattica alla ricerca alla cosiddetta terza missione. Sulla base di questi dati...
Scusami, cos'è la cosiddetta terza missione?
La cosiddetta terza missione è il cosiddetto, chiamiamolo trasferimento tecnologico, ma in generale è la diffusione della conoscenza prodotta e realizzata all'interno dell'Ateneo, dei prodotti della ricerca o... di tutto quello che viene studiato all'interno dell'Ateneo. Comunque, la cosiddetta terza missione è il trasferimento delle tecnologie o dei prodotti della ricerca all'interno dell'Ateneo verso il territorio, verso il sistema produttivo, verso le aziende, ma in generale verso la società. Questo
quindi
è un po' il discorso della cosiddetta terza missione, che qualcosa di complesso non può essere chiamata semplicemente trasferimento tecnologico, perché non è puro e semplice trasferimento di tecnologie verso le aziende,
il
è qualcosa di più complesso. Ecco.
Una sorta di piano B, ma non è giusto film d'azione col Politecnico,
diciamo,
dietro.
Anche
io me l'immagino... il momento di imbarazzo di prima.
Io me la immagino anche come un momento di più che di, diciamo, trasferimento, quasi collaborazione col territorio, con le imprese.
Sì.
anche dal punto di vista scientifico. Certo. Io mi auspico da questo punto di vista che l'università recepisca i problemi che le aziende che lavorano realmente sul campo hanno e da questo punto di vista portino avanti la ricerca tecnologica all'interno del Politecnico, sì, che ci sia uno scambio proficuo da questo punto di vista che l'ho detto 4 volte.
Il discorso che cerchiamo di portare avanti in commissione piano strategico, come io personalmente lo porto avanti come rappresentante degli studenti, ma in questo stiamo lavorando in sinergia anche con i ricercatori, con alcuni rappresentanti dei ricercatori con cui abbiamo fatto degli incontri pubblici, abbiamo fatto dei momenti di dibattito estesi a tutta la comunità accademica. Secondo noi questo piano strategico deve avere molto chiara la visione di un'università pubblica che abbia una missione pubblica nell'interesse generale della collettività e di questo territorio. Questo è il nostro punto di partenza per pensare una pianificazione strategica dell'Ateneo. Appunto, università pubblica per noi significa università che dal momento che è finanziata da tutti si mette al servizio di tutti e non di interessi particolari, si mette veramente all'avanguardia nel formare la conoscenza sia per quanto riguarda la didattica sia per quanto riguarda la ricerca, che permetta a questa società e a questa economia in questo momento di crisi di trasformarsi ed evolvere. Questo
quindi
è
tu
un po'
una sorta di bacino di idee però pubblico, giustamente.
Sì, assolutamente.
E comunque l'università
è difficile sintetizzarlo in poche parole,
sì,
però questo è secondo noi il nostro faro per la pianificazione strategica dell'Ateneo. Cercheremo di metterlo in pratica anche nell'istruttoria che avverrà in questa commissione.
Quindi secondo te l'università deve rispondere a delle esigenze che sono proprie del territorio? Cioè, nel senso, il territorio ha delle particolari esigenze,
caso, sì.
Il Piemonte per esempio,
sì,
o un territorio anche più ampio.
Come può essere da noi il nostro paese Italia.
Noi accogliamo studenti che arrivano da tutto il mondo, quindi ovviamente non possiamo pensare che il territorio di riferimento nei confronti del quale abbiamo delle responsabilità come istituzione di formazione sia solo il Piemonte. Ovviamente dobbiamo avere uno sguardo più ampio. Detto questo, appunto, il Piemonte ha una sola università tecnica, che è il Politecnico, e quindi un rapporto con questo territorio deve essere assolutamente molto stretto.
Ma secondo te è compatibile diciamo rispondere all'esigenza di un territorio che può avere una certa richiesta di, che ne so, ingegneri, architetti, perché di questo stiamo parlando al Politecnico, con le prospettive che spesso di cui spesso si sente parlare, che sono quelle di eccellenza, quelle di eccellenza sia della ricerca sia della formazione, che molto spesso vanno poi nella direzione di università a numero chiuso, il numero chiuso alla più che la soglia alla magistrale, perché alla fine anche di questo poi si tratta quando poi il piano strategico va a, diciamo, in soldoni.
Proprio nel piano strategico, nella commissione piano strategico di ieri si è cominciato a discutere su una serie di proposte operative, tra cui c'era anche quella di limitare l'accesso alla magistrale in forma appunto ancora da definire, però appunto si parlava di test d'ingresso per tutti per l'accesso alle magistrali. Lì poi il discorso è anche un altro, cioè a parte quella che è la domanda di ingegneri e di architetti che arriva dal mondo del lavoro, che vede soprattutto per quanto riguarda gli architetti un eccesso di professionisti e una grave difficoltà di collocamento nel mondo del lavoro, un grave problema appunto di
non c'è lavoro,
non
insomma,
c'è lavoro,
appunto, sì, assolutamente. Sì. Poi fanno le pubblicità, per modo di dire, cercano di fare promozione dei nostri corsi dicendo che all'85% dei nostri laureati trova lavoro.
Entro un anno però non si specifica se a vendere frigoriferi o realmente
si specifica,
cioè, qual è
qualità,
il campo in cui trovano lavoro, qual è la tipologia di lavoro vero e proprio e soprattutto con quali contratti, con quali forme appunto di precariato, perché poi oltre alla difficoltà di trovare lavoro il discorso è che questo lavoro è sempre precario quando viene trovato, quindi è un problema che va molto al di là della
però
semplice
abbiamo
formazione.
Un'inflazione di ingegneri architetti.
A me piace dire quando viene trovato,
cioè quando
c'è il lavoro.
Detto
che
questo,
già se c'è il lavoro è già una cosa,
e quando
poi
ne trovi uno
ne trova uno, poi magari sei precario, però già te lo cerchi di tenertelo stretto perché hai già trovato qualcosa.
Io farei una cosa,
stiamo chiacchierando alla grande, difatti
sì,
non mi ricordo neanche più da dove eravamo partiti.
Sì, ma in radio è così, noi andiamo a braccio. Vabbè,
no, non ti avevo risposto alla domanda di prima, però
che
era quella sul territorio.
Beh, sì, un po' divagato.
Vabbè, non importa.
Vabbè, facciamo una cosa, facciamo una pausa, ci ascoltiamo un pezzo e poi ritorniamo, tanto parliamo ancora con te, al massimo tagliamo qualcosa.
Sì, no, ne abbiamo roba da tagliare qua.
A voglia. Cosa ci proponi, buon Mario?
Ci propongo una bella salsa di rock and roll, ma di quello bello
tirato. Una salsa, tipo Maracaibo.
Avevo pensato di portarla, poi cosa più, magari cambio, vediamo un po'. Ci ascoltiamo, infatti, Girls in Black degli Airborne.
Eccoci qua, tornate dopo questa scarica di rock and roll.
Ci sta,
veramente una salsa di rock and roll.
Una salsa di rock and roll.
E torniamo qui a parlare con Livio, il rappresentante degli studenti al CDA.
Ce l'hai con
senato accademico, mannaggia a me.
L'anno prossimo, dai, ti candidiamo al senato.
Non ci sarò l'anno prossimo.
Ti candidiamo lo stesso, non riscausa.
Cioè, spero di non essere più in questa valle di lacrime l'anno prossimo, comunque. Torniamo un po' con Livio e volevo chiederti un po', no? Tu mi stavi raccontando del fatto che insomma ci sono stati anche dei dibattiti che riguardano fondamentalmente borse di studio
e chiamali dibattiti altro che dibattiti, no, è stata una
settimana mano, cosa c'era?
È stata una settimana decisamente intensa, è anche il motivo per cui
hai lottato per noi studenti
alla faccia. Senza sosta, giorno e notte, senza dormire, senza fermarmi neanche per respirare.
È stato...
E questo è anche il motivo per cui sono fuso adesso, perché abbiamo continuato questa battaglia fino a ieri sera, quando siamo riusciti a strappare almeno un risultato che non è quello che speravamo, non è l'abolizione delle soglie di media che avevamo chiesto fin da subito, ma è stata l'approvazione di una mozione in Coreco, nel comitato regionale di coordinamento tra l'università e la regione, che poi è stata allegata al bando Edisu, che è stato approvato ieri pomeriggio dal CDA dell'Edisu, e di fatto va ad annientare quelle soglie di media che erano state introdotte. Cioè, in sostanza il problema nasce dalla media del 25 che era stata introdotta l'anno scorso.
Alla faccia della media, devo dire.
Ecco, appunto, quest'anno per superare la media del 25 era stato proposto dagli Atenei un sistema per rendere più meritocratica l'assegnazione delle borse di studio all'interno delle graduatorie, utilizzando un criterio europeo di fasciazione delle medie e di comparazione dei risultati in sistemi di valutazione diversi, diciamo, che era il sistema ECTS, utilizzato per il trasferimento dei crediti tra università europee. Era stato applicato per rapportare al singolo corso, alla difficoltà del singolo corso, l'assegnazione delle borse di studio, diciamo così.
Una sorta di media pesata, quindi.
Sì, una cosa di questo genere.
Un algoritmo. Stato un
il problema è che è stato applicato in maniera diversa da quanto era stato proposto dagli Atenei, in maniera tale da rendere questa soglia appunto uno sbarramento che esclude dall'idoneità alla borsa di studio gli studenti che sono a questa determinata media. Ed è un sistema quindi che sostituisce la media del 25. L'anno scorso sotto la media del 25 non si era idonei, quest'anno sotto la media calcolata col sistema ECTS non si è idonei. Il Politecnico da questo sistema era in parte avvantaggiato, perché tutta l'area dell'ingegneria si trovava ad avere delle medie più basse rispetto al 25 dell'anno scorso, quindi una possibile estensione anche del numero degli idonei. Quindi ci andava a vantaggio questo sistema. All'Università di Torino invece sono uscite molto in ritardo, solamente lunedì scorso, le medie calcolate per i singoli corsi, e c'erano delle situazioni veramente inaccettabili, con dei corsi per cui la media per accedere alla borsa di studio era il 29.
Pazzarola!
Ci picchia!
Ma neanche pochi corsi, in moltissimi corsi comunque nella maggior parte la media era superiore a quella del 25 calcolata l'anno scorso. Quindi il discorso è che se il Politecnico anche fosse stato avvantaggiato da questo sistema, l'avrebbe fatto togliendo borse di studio all'Università di Torino, perché comunque il numero di borse assegnate nelle varie università viene calcolato in proporzione al numero degli idonei. Ma detto questo, c'era una serie
quindi,
di...
Cioè, ma solo per capire una cosa, ma non si fa, per esempio, non si dà un peso al numero di studenti di una determinata facoltà, di un determinato corso, nel senso... Faccio un esempio, ma non se la prendano, che ne so, quelli di psicologia, no?
Sì.
Che hanno la media del 29
del
e mezzo,
29,
no?
Sì.
E tu ridi, però
effettivamente
potrebbe
così,
anche
effettivamente
essere così.
Tra l'altro stasera mi arriva la batosta perché la mia ragazza è psicologa.
No, vabbè, ma ne ho detto una a caso, non so neanche che mediano.
No, ma hai detto anche la media giusta.
Potrebbe essere vera, no? Comunque sono un determinato numero, prenderanno tante borse sul numero degli studenti di psicologia,
sul
immagino.
Numero degli studenti idonei.
Idonei, però di psicologia, non dell'università degli studi.
Dell'università degli studi e all'interno dell'università degli studi del singolo dipartimento, cioè la ripartizione delle risorse, che comunque dobbiamo dirci che le risorse non sono sufficienti a coprire neanche una minima parte.
Altrimenti non saremmo qui a scannarci per delle borse.
Detto questo, appunto, il riparto delle risorse avviene in base al numero degli idonei dei singoli atenei all'interno degli atenei per i primi anni, al numero degli idonei dei vari livelli di studi, laurea triennale, magistrale, eccetera. E invece per quanto riguarda gli anni successivi, in base al numero degli idonei di ogni singolo dipartimento, con delle graduatorie separate per ogni singolo dipartimento. Okay. Graduatorie basate sul punteggio che tiene conto della media ponderata e del numero di crediti. Quindi media ponderata per crediti, quindi rapporta anche la media al numero di crediti e di esami dati, quindi premia ad esempio uno studente che abbia una media più bassa ma abbia dato un numero maggiore di esami rispetto a uno studente che abbia una media più alta avendo dato il minimo sindacale di esami per mantenere la borsa di studio. Questo è anche un altro dei paradossi del sistema attuale, che prevede questo sbarramento di media. Ci sono degli studenti che hanno un punteggio maggiore e che avendo una media inferiore alla soglia vengono esclusi dalle graduatorie, e degli studenti che invece avendo una media maggiore ma un punteggio inferiore perché hanno dato meno esami rimangono all'interno delle graduatorie, comunque non possono ottenere la borsa di studio perché le risorse non permettono di arrivare fino al fondo della graduatoria. Detto questo, quello che siamo riusciti ad ottenere ieri è che se avanzano delle risorse in alcune graduatorie, che può capitare nelle graduatorie più piccole, che probabilmente saranno quelle che avranno il numero più inferiore di idonei, così come se c'è la disponibilità di posti letto a scorrimento delle graduatorie, si può superare questa soglia di media e quindi anche i cosiddetti esclusi per media, quelli che non sono ufficialmente idonei alla borsa di studio, possono ottenere comunque questi benefici. È una questione di civiltà poter dare il posto letto a uno studente anche se non ha la media del 29 a psicologia o del 20 a ingegneria gestionale. È una questione che va al di là.
Perché il numero giusto della media di quelli gestionali è 20.
Sì, precisamente.
È vero, carissimo regista.
Forse 21 o qualcosa del genere. Però.
Quindi praticamente insomma, il nostro regista lì è sopra la media.
È sopra
forse.
La media.
O sei nella media.
Sei sotto la media.
È sotto la media.
Detto questo, appunto, ho ottenuto questo risultato che di fatto cancella le soglie di media. Cioè dire che la soglia di media c'è fa comodo solamente all'assessore, alle DISU, a chi ha voluto questo sistema, perché possono dire noi la soglia minima l'abbiamo mantenuta, però avere una delibera che ti dice la soglia minima è mantenuta ma può essere superata di fatto annienta questo sistema. Ora la sfida è ottenere i soldi, ottenere risorse
sì,
per coprire almeno tutti gli idonei.
Lì vi voglio vedere, però effettivamente cioè, quello purtroppo secondo me non dipende neanche dal sistema universitario, è una cosa che sta molto più a monte.
Dipende proprio dall'articolazione del sistema del diritto allo studio, che dà competenze alle regioni senza dare risorse alle regioni, e la nostra regione, che adesso sta annegando nei debiti, è riuscita a stanziare nel bilancio previsionale solamente 9 milioni di euro per il diritto allo studio contro i 15 dell'anno scorso. Dal fondo integrativo statale l'anno prossimo arriveranno su tutta Italia solamente 12 milioni di euro o una cifra di questo genere. Comunque l'anno prossimo il fondo integrativo statale sarà azzerato. Se una regione si trova in bancarotta come la nostra e non c'è un finanziamento statale forte, quella regione annega il diritto allo studio, in quella regione scompare del tutto. Se non scompare pure la regione, questo è un rischio concreto. Detto questo, per quest'anno le borse di studio erogate saranno più o meno quelle dell'anno scorso, se non c'è un finanziamento maggiore da parte della regione o una crescita del fondo integrativo statale, cosa abbastanza improbabile. Questo perché la regione deve stanziare comunque per le borse di studio una cifra pari alla tassa regionale per il diritto allo studio, quei 140 euro che paghiamo con le tasse universitarie. Quindi due anni fa, nella graduatoria di ormai sì, non quest'anno accademico ma quello precedente, la regione è stata condannata dal TAR perché ha stanziato e ha assegnato un numero di borse di studio inferiore al gettito della tassa regionale. Adesso, per evitare di subire nuovi ricorsi, stanzia esattamente la cifra della tassa regionale per il diritto allo studio per le borse. Questo significa che i tagli non potranno andare a ripercuotersi sulle borse di studio vere e proprie, proprio perché sono risorse vincolate e alla fin fine le borse di studio ce le paghiamo noi, cioè sono le nostre stesse tasse a pagare le borse di studio dei nostri compagni, i pochi fortunati che le ricevono. I tagli
io le pago, quindi posso garantirvi
ecco, i tagli invece il rischio è che vadano a incidere sugli altri servizi, che sono proprio quelli di cui beneficiano gli studenti che non ottengono la borsa di studio, perché ad esempio chi rimane idoneo non beneficiario e anche gli esclusi per media, grazie comunque all'azione che siamo riusciti a fare, hanno diritto a un pasto gratuito in mensa. Il problema è che se le borse di studio devono essere assegnate lo stesso e le risorse sono di meno, sono le mense o la residenza universitaria a subire i tagli. Per questo dobbiamo stare molto attenti nei prossimi mesi a seguire tutte le dinamiche legate alla gestione di questo complesso di strutture che è l'ente, che è le DISU. Detto questo, appunto, cioè io non sono rappresentante né di ISU, ma ci siamo ritrovati in questa settimana davvero a mobilitarci tutti i giorni, a mettere insieme un'azione di rappresentanza molto, molto forte all'interno degli organi, di pressione sui consiglieri regionali, di pressione sull'assessore, di pressione sulle DISU, e dall'altra parte appunto cercare di creare una rete anche con i rettori, anche con l'Università di Torino, che è riuscito fino a un certo punto, tant'è che appunto il nostro rettore sulla stampa si è espresso in maniera diversa rispetto a quella che era la nostra posizione di studenti.
Vabbè, sulla stampa poi comunque bisogna sempre
capire
che cosa Che cosa qual era la domanda che gli hanno posto e come l'hanno poi interpretata la risposta.
Sì, vabbè,
quindi
succede
sempre,
un po' di tutto.
È sempre un po' particolare. Comunque, beh, in ogni caso, vi siete difesi bene, avete ottenuto comunque sicuramente un piccolo traguardo, un piccolo risultato che è già qualcosa.
Io andrei un po' di speranza per ripartire.
Un po' di speranza.
Sì, un po' di speranza per ripartire a lottare per garantire effettivamente il diritto allo studio.
Speriamo.
Una
sì.
Spinta per ripartire bene quest'autunno.
Vabbè.
Almeno ci speriamo.
Andiamo ad ascoltarci il prossimo pezzo di David Lee Roth, Yankee Rose. Yankee Rose, alla chitarra c'era Steve Vai. Lo volevo dire, lo perché volevo effettivamente dire. Questo è un bell'album. Torniamo a parlare di notizie, siamo un po' lunghi.
Un po' lunghi, quindi cerchiamo di stringere un attimino.
Andiamo veloce.
Crea il logo del CubeSat Team, con iscrizioni aperte fino al 28 giugno.
28 giugno, siamo ancora in tempo.
Siamo ancora in tempo, pochi giorni però. C'è praticamente in palio, l'idea è quella della creazione del nuovo logotipo per il CubeSat Team. Quindi, cioè, le idee sono: devono essere originale, inedito, moderno, adatto. Cioè, le solite cose che chiedono ogni volta per la realizzazione dei logotipi. L'unica cosa, dice, uno che quando devi realizzare un logotipo si sente sempre un po' motivato, cioè, ma
qua... Ma io non tanto, però
No, ma soprattutto quando ti dicono che il premio che riceverai in omaggio in realtà sono i primi gadget della realizzazione del logotipo,
magari non sei così
visto
motivato.
E considerato quanto vale un logotipo, diciamo,
quanto vale un logotipo?
Il lavoro un logotipo puoi salire tra i 500 e i 1000 euro, dipende dall'entità del materiale che fai.
Ma cos'è un logotipo?
Un logotipo, un logo.
Un logo,
è tipo questo qua che c'è sul computer. Non lo puoi,
Vabbè, che materiale lo vuoi fare? Lo fai.
No, l'idea deve essere l'arte, il graphic director, quella roba là.
Ah, ci picchi. Vabbè, però almeno come si fa per partecipare? Ci sarà un qualcosa, un responsabile?
Sì, devi scrivere al cubesatteam@polito.it
e gli mandi il logo.
E gli mandi il logotipo.
È buona così.
È fatto.
E invece io ti propongo la giornata della trasparenza, che si terrà il 27 giugno, giovedì 27 giugno, 9:30, Aula Magna del Politecnico, però adesioni entro martedì 25 giugno, a mandare l'adesione ad eventi@polito.it. Di che cosa si parlerà? Fondamentalmente è un importante momento di condivisione e approfondimento circa le novità introdotte dalla legge anticorruzione. Quindi fondamentalmente si parlerà di questo. Sarà un focus su questo argomento qua. Però per ragioni logistiche solo i primi 200 possono entrare in Aula Magna. Tutti gli altri potranno guardare l'incontro dalla sala consiglio di facoltà, che ci sarà la mondovisione.
Lo streaming.
Lo streaming in sala consiglio di facoltà.
Molto grillina.
Passerei alla prossima tamarrata. E questa si prospetta veramente una perla.
Una perla di...
Già è un fit allucinante tra Gabri Ponte e Little Tony.
Sì, quindi...
E quindi...
Ma io non dico niente.
Il nome della canzone, ragazzi, è Figli di Pitagora.
Siamo figli di Pitagora e di casa dei, di Machiavelli e di Totò, cresciuti con una morale cattolica e con il rock and roll. Siamo figli di Pitagora e di Trinità, di Michelangelo e Dario Fo, cresciuti con una morale cattolica e con il rock and roll. Santoni e varietà, l'Italia è in vendita, patria di Bosse Atelier, eroi che fanno gol, pensioni saltano, veline ballano, e Gabri Ponte il DJ. Siamo figli di Pitagora e di casa dei, di Machiavelli. Italia liscio e rock, Iddio la creò, schiava di Roma e dei talk show, da Scilla al Canaro, le radio suonano, veline ballano, e Gabri Ponte il DJ. Siamo figli di Pitagora e di casa dei, di Machiavelli. Siamo figli di Pitagora e di Trinità.
Eccoci qua tornati allora. Eravamo qui che parlavamo con Livio un po' ancora dell'università.
Scabrosità,
insomma, si parla comunque sempre del fatto che pochi soldi per gli studenti, insomma. Vengono paventate, insomma, delle alternative che,
diciamo, non tra le migliori.
Non tra le migliori. Comunque, io volevo fare un piccolo appunto per la mia personale rubrica sul Looking for a Job, cioè praticamente un orientamento per gli architetti fatto sempre dall'ufficio Stage and Job,
cioè,
orientamento professionale rivolto ai laureati studenti dell'architettura, finalizzato a fornire nuovi e utili strumenti per supportarti nel mondo della transizione, la formazione nel mondo del lavoro per architetti. Per prenotare è necessario inviare una mail all'indirizzo stage.jobepolito.it allegando il proprio curriculum vitae entro domani, quindi
sbrigatevi
entro venerdì 21 giugno. E in questo orientamento si parlerà, insomma, di contratti di lavoro, come mettersi in proprio, come aprire una partita IVA,
cioè, insomma, proprio le
cose che potrebbero essere interessanti, ma preferivo un lavoro. Peccato.
Tu inizi a sapere come organizzarti, poi forse.
Allora, io volevo fare solo un'ultimissima domanda al nostro Livio. Ti chiedo di essere breve, guarda, hai un minuto per rispondere. La domanda è questa.
Farò del mio meglio.
Velocissimamente, ma secondo te ci può essere un leggero scollamento fra quelli che prendono la borsa di studio e quelli che invece non la prendono e pagano le tasse? Cioè, io per anni ho pagato 1500 euro di tasse avendo un ISO superiore alla borsa a quelle che hanno la borsa di studio di 3000 euro, fondamentalmente. C'era uno scollamento enorme.
Questo è sicuramente un problema.
Questo...
No, non è stato colmato. E in realtà c'è una proposta che abbiamo presentato nei mesi scorsi, per cui abbiamo raccolto delle firme e che è stata recentemente portata all'attenzione del nuovo ministro. La proposta Non c'è più tempo, 10 proposte per il diritto allo studio, per cui anche noi ad Alterpolis, qui al Politecnico, ci siamo impegnati per sostenere questa campagna insieme ad altri collettivi di altri atenei riuniti nel coordinamento universitario di Link. E con questa proposta uno dei 10 punti è proprio quello di creare una fascia di cuscinetto in cui non si ottiene la borsa di studio, ma non si contribuisce nemmeno con la tassa regionale per ottenere la borsa di studio. Detto questo, c'è un altro problema, che è quello della contribuzione universitaria vera e propria, non la tassa regionale che serve per finanziare le borse di studio, ma la tassa proprio per il funzionamento dell'ateneo, che va a coprire quelle spese che in realtà sono il 10-12% per quanto riguarda il Politecnico, ma comunque una parte limitata del funzionamento degli atenei, che deve essere comunque resa più progressiva, deve essere resa più rapportata a
più equa, tradotto, cioè.
Me lo auguro, perché effettivamente questa era una cosa che mi premeva, e secondo me questa,
anche perché se tu pagavi 1500 euro di tasse con il vecchio sistema, immagino fosse perché appunto,
sì, adesso ora pagherò di meno,
genere,
ma pagherò una botta di tasse di laurea, quindi va bene. Praticamente ho bilanciato così. Noi dobbiamo salutare tutti gli ascoltatori e dare i nostri contatti velocissimamente,
quindi veloce mail a non solo poli@gmail.com, ancora meglio se ci volete scrivere su Facebook,
dove troverete l'intervista anche col magnifico rettore. Tra poco, ve l'annuncio, arriverà prima o poi, quando la monteremo. Ringraziamo il nostro rappresentante di studente CDA Livio.
Grazie a voi di tutto.
Ringraziamo Antonio, il regista solerte Danseteraro. Ci vediamo giovedì prossimo, sempre qui a Non Solo Poli, alle 7 di sera, oppure in podcast.
Ciao.